E i Nirvana con la loro Smells Like Teen Spirit sono la ideale introduzione al nostro ospite Paolo Vites. Ciao Paolo!
Ciao Ludovica, ciao a tutti gli ascoltatori, grazie.
Grazie, grazie, siamo veramente felici di averti qui ospite a parlare di questo interessantissimo libro che appunto ha proprio Kurt Cobain in copertina, Rock and Roll Suicide, il lato oscuro del rock. Però io prima di parlare di questo libro ti vorrei chiedere, dato che abbiamo parlato di David Crosby in apertura, tu lo hai conosciuto David Crosby? Oggi hai pubblicato un post molto commosso con una bellissima foto di voi due insieme. Ci regaleresti un tuo ricordo di Cross?
Ma guarda, nonostante l'età, comunque una lunga vita, 81 anni sono tanti, però il dolore è grande, perché per me personalmente, ma per tantissimi, soprattutto quelli della mia generazione, David Crosby è stata una delle figure massime, più ispiratrici, più belle. Io ho avuto occasione di intervistarlo una volta al telefono quando stava per compiere 60 anni, che già allora ci sembrava un'età.
Un traguardo incredibile.
Un traguardo. Oggi che questi artisti, appunto, da Dylan a Mick Jagger, stanno cercando gli 80 anni e appunto lui ne aveva 81 quando è morto. Semplicemente scherzavo chiedendo di sé a 60, quando era ragazzo di 20 anni, quando aveva cominciato a fare musica, avrebbe mai immaginato di trovarsi a 60 anni ancora a fare dischi, e grazie a Dio ho continuato a farli fino all'ultimo disco, è uscito proprio pochissimo prima di Natale, live, bellissimo. E quindi questa generazione è una cosa incredibile, che non ha mai smesso e continua ancora quelli che sopravvivono. Di lui ho ricordo di una persona dolcissima, poi l'ho incontrata anche di persona in un'altra occasione, con questo sorriso che io chiamo da gatto siamese, affettuoso ma anche misterioso, perché lui era così, era molto misterioso.
E però è entrato nel cuore di tutti, perché veramente questa mattina era un profluvio di ricordi, di canzoni, forse ha interpretato anche quel lato dell'America bello, no? Quella West Coast fatta di libertà, di sogni, no?
Sì, lui sicuramente è stato il simbolo dell'America hippie, quella della West Coast, come dici tu, che purtroppo è un grande sogno, una grande che poi, come la sua stessa esperienza, la sua stessa vita, lui poi è finito nella dipendenza da droghe pesanti, è finito anche in galera, e l'ha pagata duramente quell'utopia, perché purtroppo tutti i sogni, anche più belli, poi finiscono per infrangersi. Però lui tenuto dire, insomma, fino a oggi, di questo siamo grati.
Questo assolutamente, e sicuramente quello che dici tu ci porta un po' sull'argomento invece del tuo nuovo libro, perché tu hai scelto un taglio di denuncia, no? Tu dici, noi dobbiamo smettere un po', noi come pubblico a volte, di credere a questo mito romantico del musicista, dell'artista tutto genio e sregolatezza, perché dietro molto spesso c'è una depressione, c'è una grande sofferenza che poi gestita male, non aiutata, non sostenuta, porta a dei risultati tragici. Appunto tu racconti tantissime storie terribili, da Kurt Cobain ma anche Chris Cornell, un'altra persona che tu avevi in amicizia, il cantautore Neil Casal. Insomma, il tuo punto di vista è un po' diverso rispetto a quello della media, no?
Ma guarda, forse per il pubblico italiano, perché siamo un po', a me è sempre infastidito da morire quello slogan sesso, droga, rock and roll, no?
Ecco, perché, infatti.
Ecco, è verissimo, per l'amor di Dio, perché poi quando si è giovani, insomma, ci si passa un po' tutti negli eccessi. Io mi ricordo quando morì, uscì la notizia del suicidio di Kurt Cobain, fu uno shock per me, per la mia età, fu il primo.
Assolutamente.
Io ero un bambinetto quando sono morti Jimi Hendrix o Jim Morrison, no? Per cui Kurt Cobain fu il primo grande artista contemporaneo a noi a morire in questo modo. E cominciai già da allora a indagare, a cercare, perché quello slogan non mi bastava e non mi basta. E indagando ho scoperto cose dolorose, cose che però legano in qualche modo questi superstar. Poi vabbè, nel libro ci sono anche personaggi che non hanno mai raggiunto successo, sono rimasti cult, conosciuti da pochi, come il mio amico Nick Casale, questi personaggi che ci sembrano così vivere di luce propria in un mondo appunto tanti soldi. Insomma, Kurt Cobain, quando si è ucciso, era l'artista più di successo di quel periodo storico, tantissimi soldi, una moglie, una figlia, faceva quello che amava di più, la musica, e dice: ma perché ti uccidi? No?
Certo.
Questa domanda è quella che ha fatto nascere questo libro.
Certo, c'è anche un saggio molto interessante all'inizio che ci dice che la seconda causa di morte tra i giovani, tra i 15 e i 29 anni, è proprio la depressione che porta al suicidio. Allora è giusto parlare del disagio mentale, che ancora oggi, sia per le star che per le persone normali, è un tabù. Allora io su questo mi sento proprio di porre un accento, no? Perché non è possibile che non si possa parlare di disagio mentale, che non si possa lavorare su questo discorso, che vale per tutti, perché appunto poi quando tu scendi dal palco sei tu da solo con i tuoi mostri, sul palco va tutto bene, ma quando scendi poi sei solo, no? E questo poi è difficile confessarlo, perché la fragilità fa paura agli altri, loro ti vogliono come un eroe sempre vincente, sregolato, però devi sempre produrre qualcosa di nuovo, di bello. È uno stress pazzesco questo, ma la gente non lo capisce.
Sì, certo, hai proprio ragione. Il caso di Chris Cornell, ma anche di Nick Drake, indagando sono venuto a scoprire che Chris Cornell era in cura per depressione, per una, o il caso di Elliott Smith, insomma, Dolores O'Riordan, si è venuto a scoprire, ha messo lei stessa poco prima di morire, che da quando aveva 11-12 anni era stata abusata sessualmente da un amico di famiglia. Ci sono storie terribili dietro a storie che, come dici tu giustamente, poi tutti viviamo, tutti noi, che sia un impiegato di banca, sia un manager, sia un operaio. La depressione, come ti dicevi, denuncia, ti ringrazio per questa parola. La mia speranza era che questo libro appunto faccia pensare al fatto che la malattia mentale, lo dicono studi medici mondiali, sta diventando la prima causa di patologia al mondo, superando quelle, le patologie al cuore, che oggi erano la prima causa di malattia. Tra il giro di 20 anni sarà, si parla di centinaia di milioni di persone in tutto il mondo che soffrono di questo, la sanità, guardiamo in Italia, in un budget già indicato come è quello della sanità, le spese per la salute mentale sono all'ultimo posto.
No, assolutamente, assolutamente. Poi specialmente dopo la pandemia si è parlato un po' del famoso bonus psicologo, no? Però insomma è tutto, in realtà poi mi sembra che o sia caduto tutto, ma è un palliativo, no? Non può bastare, no?
Guarda, ti dico solo questo, io sono cardiopatico, ho avuto un infarto e piglio una decina di pillole al giorno per il cuore, e sono tutte passate dalla mutua, non pago un centesimo. Ho anche problemi un po' di depressione che mi trascino anch'io, per quello che so, conosco un po' questo ambiente, e invece le pillole per la depressione costano tantissimo, e uno si domanda: ma allora vuol dire che voi non considerate i problemi mentali, il disagio mentale, cos'è, una malattia per ricchi? Non lo so.
Certo, che poi il problema, se vuoi, tornando al discorso delle nostre rock star, è che quando hai tanti soldi, poi le pillole te le autoprescrivi, hai dei medici compiacenti, tu denunci anche questo nei casi, per esempio, di Prince o di altri artisti che anche Michael Jackson, se vogliamo, hanno avuto libero accesso a farmaci molto forti. E anche Nick Drake, non si sa poi se abbia preso volontariamente i farmaci che lo hanno ucciso oppure no, c'è molto mistero, ma non è un mistero affascinante, è un mistero che fa arrabbiare, perché quanta musica ancora ci avrebbe potuto regalare un Nick Drake se fosse vissuto di più, se fosse stato capito di più il suo disagio. Poi quelli erano anni lontani da oggi, no? In cui forse si sapeva di meno. Oggi non ci sono scusanti, veramente bisogna affrontare queste problematiche.
Assolutamente, assolutamente. E appunto, come dicevi tu, la seconda parte del libro è dedicata a quella che in America è un'autentica epidemia, ancora degli oppiacei, degli oppioidi. Come dicevi tu, Prince, ma anche Elvis, Presley, Tom Petty, sono persone. In America c'è questa tendenza, grazie a Dio in Italia è più controllata, di fornire farmaci antidolorifici per problemi fisici alla schiena, alle gambe, che però inizialmente è stata fatta passare di nascosto. Questi farmaci contengono oppiacei che danno dipendenza, come l'eroina, come la cocaina, e in America c'è una strage, decine di migliaia di persone ogni anno che muoiono di questi farmaci venduti in farmacia. E ovviamente chi ha tanti soldi, questi farmaci se li può procurare, nel caso proprio di Prince, è terribile anche con questo genio, questo talento perso in questo modo. Basterebbe un po' di controllo, basterebbe un po' di impegno, ma appunto purtroppo i problemi mentali, certi disagi sono trascurati, troppo trascurati.
Certo, poi ricordiamo appunto la grande pressione che i musicisti così famosi hanno, perché tu magari devi affrontare un tour, hai mal di schiena e il tour non è che lo puoi annullare, ti prendi tante pillole, così ti passa il mal di schiena, però poi dopo c'è tutto il resto. Ricordiamo anche Johnny Cash per molto tempo fu dipendente da farmaci antidolorifici. Senti Paolo, io ti volevo chiedere adesso a proposito del libro, tra l'altro nella parte finale c'è una bellissima playlist, una sorta di playlist con tantissimi brani stupendi, noi ora alcuni ce li andremo ad ascoltare, però volevo chiederti, ma presenterai questo libro in giro per l'Italia o anche a Roma?
Ma al momento ancora no, non sono riuscito a trovare occasioni. Tra l'altro ho pensato anche a una sorta di spettacolino, un monologo intervallato dai video di questi cantanti, perché più che esibire una cover band, vorrei che si vedessero e si sentissero le loro voci.
Mi sembra fantastico, sì,
Ecco.
un'idea perfetta, sì.
Magari si trovo qualche spazio, mi cimenterò.
Bene, benissimo. Allora, Paolo Vites, noi ti ringraziamo veramente tanto e speriamo di vederti presto a Roma, appunto, a presentare questo
Ok,
Rock and Roll
grazie.
Suicide. Grazie e a presto.
Grazie mille, grazie a tutti, grazie.
Ciao, 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 ciao. E insomma, sì, veramente un libro che si presta moltissimo a creare una sorta di performance multimediale, appunto, vedendo gli originali, perché tu vuoi, leggendo il libro, ti viene voglia proprio di andarti a riascoltare questi grandissimi artisti. Noi lo faremo nella parte che ci rimane di questa puntata di Valore in Corso e ci andiamo ad ascoltare un brano dei Cranberries indicatoci da Paolo, la grandissima Dolores O'Riordan, e questo brano si chiama Ode to My Family.